Il sermone di oggi, il mio sermone, ha come titolo Offertorio dei primi frutti. I primi frutti naturalmente siamo noi, i primi frutti di Dio siamo noi. Quindi oggi è il primo giorno dei Pariasimi e ancora una volta dobbiamo analizzare quando è difficile tenerci lontani da Dio. Ma non parlerò del lievito perché ci hanno parlato ieri abbondantemente, però vi voglio raccontare una storia vera, è accaduta a Catania tanti anni fa. Mi ricordo, era il periodo, come ora, dei Pariasimi, e a Catania venne un nostro fratello che veniva da fuori Sicilia, dall'Italia, diciamo così, tra virgolette. Quindi, essendo per la prima volta che veniva in Sicilia, ed essendo la Sicilia famosa per i suoi dolci, per la sua friggitoria, per tutto ciò che c'è di bello come culinaria, lui ha detto: è la prima volta che sono a Catania e voglio assaggiare qualcosa di tipica catanese. Dice: per favore Angelo, mi accompagni in qualche posto? Ho detto: certo, con piacere. Vado a prenderlo in albergo, perché non abitava a casa mia, e lo vado a prendere e lo porto al centro di Catania, dove ci sono le più belle pasticcerie e friggitorie. Una delizia per gli occhi e per il palato. E naturalmente questo nostro fratello, appena entra lì dentro, gli occhi gli si sono spalancati, non sapeva dove guardare prima e cosa mangiare. Però inevitabilmente eravamo nel periodo degli asini e naturalmente siamo entrati qui dentro in una delle, l'ho portato nella più bella pasticceria di Catania, e quindi lui ha cominciato a scegliere con molta accuratezza. Faceva, chiedeva lì al banconista: mi dica per favore, in questo dolce, in questa cosa c'è del maiale? E quello diceva: no, qui il maiale non c'è. Qui cosa c'è? C'è il prosciutto? No, qui no. Qui, insomma, alla fine la sua scelta è ricaduta sugli arancini. Carmelo ne sa qualcosa. Gli arancini sono fatti in Sicilia in tanti modi. Ci sono arancini al burro, arancini al ragù, arancini al pistacchio, arancini fatti con la carne di maiale, arancini con il ragù senza maiale. Comunque, alla fine la scelta è caduta su un arancino che non aveva né prosciutto, non aveva maiale, e era fatto di riso, solo di riso e ragù. E allora lui dice: mi dia questo, che non c'è maiale, non c'è prosciutto e non c'è niente, voglio questo, questo arancino di riso. E allora io me ne sono stato zitto e lui ha comprato questo arancino. Non appena l'ha comprato, io gli ho detto: tu, ho visto che sei stato molto volato nella tua scelta, ma c'è qualcosa che ti è sfuggita nell'arancino. Dice: cos'è? Se nell'arancino è vero che tutto quello che tu hai chiesto non c'è, però ho detto il lievito, il peccato ci hai. No, non me lo dire, non può essere. Ho detto: sì, non vi dico il nome di questo fratello perché non. Dice: dove? Io ho detto: guarda, la vedi questa panatura esterna? È fatta con la mollica e nella mollica c'è il lievito. No, no, insomma, potete immaginare la scena che si è verificata di dentro. Perché naturalmente, nonostante tutte le precauzioni che lui aveva preso e che anche noi prendiamo solitamente nelle nostre case, nelle nostre famiglie, il peccato, il lievito, tante volte è ovunque. Io mi ricordo quando i nostri bambini erano piccoli, i miei figli, ho tre figli, abbiamo la casa su due piani, loro abitavano nel piano di sopra e noi io e mia moglie nel piano di sopra. Non vi dico, iniziavamo a fare le pulizie degli asini 15 giorni prima della Pasqua, non ci iniziavamo mai due giorni con molto anticipo. Iniziavamo da sopra dove dormivano i miei figli, perché lì sopra, sopra si portavano di tutto, di cracker e tramezzine, con specie poi quando arrivavano i loro amici, e quindi mia moglie piano piano cominciavamo a finire sopra per poi scendere sotto, e non vi dico cosa c'era. Quindi molta attenzione noi mettavamo in tutto questo. Eppure, nonostante tutto, a volte qualcosa sembra possibilmente rimanere. Detto questo, diciamo, era perché il peccato è subito, cioè si annida ovunque. Quindi, come ben sapete, come ben sappiamo noi che ormai da tanti anni siamo nella Chiesa, durante il periodo dei Pagnazzi io personalmente mi sento protetto, perché ormai i miei figli sono sposati, sono ognuno nella propria casa. Io e mia moglie siamo entrambi nella Chiesa, e quindi ovunque mi giro, qualsiasi cosa prendo dal frigo, sono certo e sicuro che non avviene. Sembra strano, sapete, a dirlo così, ma non è strano, perché succede, specie nelle famiglie dove proprio c'è un membro, la moglie o il marito o i figli, che ha vissuto questa esperienza, lo sa di che cosa sto parlando. Naturalmente il simbolo del lievito è peccato, sul peccato fisico, ci fa capire quanto sia difficile proprio eliminare il peccato dalla nostra mente, nonostante tutta la buona volontà, perché è sempre lì, dietro l'angolo, è sempre dietro le nostre spalle. E in verità il punto più difficile, il punto più pericoloso del nostro corpo umano è la mente, è il cervello. Perché il cervello tante volte ci fa parlare senza neppure sapere. E a volte offendiamo anche senza sapere quello che stiamo dicendo, perché parliamo solo per parlare e non ci medesimiamo mai in quello che magari stiamo per dire o che ci viene fuori prima dalla bocca, perché siamo più veloci con la lingua che con il cervello. Naturalmente tutto questo perché il cervello è il centro proprio di dove avviene il peccato, dove nasce, dove partoriscono tutte le cose peggiori della nostra vita. Quindi il peccato è nella mente, e tante volte la usiamo male, perché con tutto il bene che ciascuno di noi può volere anche per l'altro, o per i nostri figli, o per i nostri fratelli, e a volte anche per i nostri fratelli e sorelle. Quindi il mondo naturalmente non ama chi è come noi, perché nonostante tutto che si sforza di non fare peccato, però il mondo non vige nel mondo la filosofia che tutto e c'è anche un tempo per ogni cosa, perché per il mondo c'è la filosofia che tutto è legge, che tutto si può fare, che tutto si può dire e si può anche peccare. Anzi, più si pecca è meglio è. Più il peccato è appetibile e desideroso è meglio è. Ma grazie a Dio noi siamo fuori da questo mondo. Dobbiamo essere fuori da questo mondo. Io quando lavoravo, mi ricordo, dai miei colleghi ero considerato una persona strana, specie nel periodo dei Pagnazzi. Perché quando mangiavamo in mensa, quando io mi portavo il pane asino da casa, i miei colleghi mi prendevano tutti in giro. Tutti, ce ne fosse uno che non mi prendeva in giro, perché mi facevano: ma che mangi condensato? Ma che mangi truciolato? Perché vedevano quel pane piatto, fino fino, che poi quando lo mangiavo faceva rumore, sembrava proprio che mangiasse condensato. Ma anzi, io alla fine dicevo: guarda, tieni, assaggio, vuoi vedere com'è buono? E piano piano qualcuno poi ogni anno mi chiedeva il pane. Naturalmente io non ci sto a tutto questo, non ci sto a tutto quello che c'è di nuovo. Ma purtroppo il mondo intero non si rende conto del peccato e nemmeno se ne vergogna. Anzi, più il peccato è scandaloso, è molto meglio. Ma Gesù non ha avuto mezzi termini nel dire quello che lui poi ha detto, che Gesù Cristo ha detto che lui vomita chi fa il peccato. Quindi per noi è molto importante dire no al mondo di Satana, perché il mondo di Satana vive totalmente nel peccato e il mondo di Satana vive in modo peccaminoso. Adesso, se per favore vogliamo cominciare ad aprire le nostre Bibbie, andiamo in Romani al capitolo 6, versetto 6. Romani, capitolo 6, versetto 6. Dice: noi sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Quindi il nostro vecchio corpo è stato crocifisso, è stato messo in croce con Gesù Cristo, come Gesù Cristo. Noi dobbiamo essere come dei cristi viventi e comportarci come lui. Solo così possiamo veramente onorare colui il quale ci ha dato la vita eterna, colui il quale ci darà il suo regno, colui il quale ci ha messo nella sua famiglia, colui il quale ci ha dato il piacere di essere suoi figlioli di Dio, fratelli di Cristo, fratelli con tutti i discepoli, i profeti, annullando noi stessi, non annullandoci a livello umano, ma annullandoci a livello di peccato. Cioè noi dobbiamo andare controcorrente rispetto al mondo, separandocene il più possibile, ben sapendo che è Dio che ci ha chiamato. Quindi sappiamo che noi ora abbiamo la possibilità e il dovere morale di testimoniare al mondo, avendo noi ricevuto il seme di Dio. Però se questo seme di Dio noi non lo abbattiamo, si secca e muore, non va avanti, non cresce. È inutile che magari ci sentiamo di essere dei super giusti o ci sentiamo dei giudici implacabili. Se non analizziamo attentamente ciò che siamo, se noi continuiamo ancora a peccare. Sapete, noi oggi siamo chiamati a passare il testimone, così come fanno gli atleti quando corrono le staffette nelle Olimpiadi o nelle gare di atletica leggera. E noi oggi siamo chiamati, anche noi, a passare la staffetta, perché altre persone prima di noi lo hanno fatto. Oggi, come in tutte le sette feste che sono descritte nella Bibbia, abbiamo da presentarci davanti al nostro Creatore con un'offerta. Lo hanno fatto prima di noi i nostri fratelli, ad iniziare da Abele, che offriva i suoi animali migliori. Hanno destinato la loro offerta alla Chiesa, in modo che la parola di Dio è arrivata fino a noi oggi. Migliaia prima di noi hanno sostenuto Dio, la sua opera, la Chiesa, e oggi anche la nostra più piccola offerta serve a questo, perché nel tempo futuro ci saranno altre persone che avranno, così come noi, la possibilità di poter conoscere Dio, grazie all'opera che fa la Chiesa a livello nazionale in tutto il mondo, grazie alle nostre offerte, perché senza di questo non potrebbe andare avanti l'opera. In Primo Corinzi, al capitolo 9, versetti da 16 a 18, Primo Corinzi capitolo 9, versetti da 16 a 18. Dice: perché se io evangelizzo non ho da trarne vanto, poiché necessità me ne importa, e guai a me se non evangelizzo, guai a me se non evangelizzo, e se lo faccio, lo faccio volenterosamente e ne ho ricompensa, ma se non lo faccio volenterosamente è pur sempre una amministrazione che mi ha dato. Qual è dunque la mia ricompensa? Questa, che annunziando l'Evangelo io offra l'Evangelo gratuitamente, senza valermi del mio diritto dell'Evangelo. Quindi perché offriamo? Perché diamo? Dare una parte del pane che noi ci diamo quotidianamente, ogni giorno, sapendo che è duro, è dura da guadagnarsi, perché occorre sacrificio, perché occorre un combattimento quotidiano, e noi rinunciando ad una parte di questo nostro guadagno diventiamo la conseguenza logica di esserci avvicinati a Gesù. E guai se noi non lo facciamo, e guai se noi non evangelizziamo. Sapete, i ministri hanno anche purtroppo a volte questo compito, quando diciamo delle offerte è come se noi stiamo chiedendo. Ma noi non chiediamo niente, noi stiamo chiedendo ciò che Dio ci chiede di fare, ciò che Dio ci comanda di fare, questo suo comandamento. Quindi in Primo Corinzi, al capitolo 9, versetto 26 e 27. Io quindi corro, ma non in modo incerto, lotto al pugilato, dice Paolo. Ma non come chi batte l'aria, come si suol dire, chi mena la coda per l'aria come il cane. No, ma come chi veramente, dice, lotta al pugilato, chi si affatica a guadagnarsi il pane. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che talora, dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia rinnovato. Quindi tutti noi, anche noi, come pastori, come ministri, diamo del nostro, oltre alle nostre offerte e alle nostre decine, diamo noi stessi al livello umano per questa predicazione. E voi siete coloro i quali tenete le nostre braccia in alto, affinché non ci stanchiamo, affinché non ci affatichiamo. Siete voi che ci chiamate, che ci telefonate, che ci date coraggio, che ci infondete sempre di dire andiamo avanti. Siete voi che non pretendete le nostre telefonate. Siete voi che lo fate per noi, con uno spirito veramente encomiabile. Grazie a voi. Noi offriamo per non essere noi stessi rinnovati, perché è faticoso fare il pastore, fare il ministro. La gente crede che chissà che fa, cosa fai, cosa guadagni. Noi rimettiamo la nostra vita nelle vostre mani, perché nel dare si impara sempre una cosa nuova. Sarebbe molto più facile poter crescere senza passare attraverso questo tipo di prova, senza la sofferenza, perché si va di sofferenza in sofferenza. Ma questo è l'unico modo che abbiamo per crescere. Questo. Andiamo per favore in Malachia, al capitolo 3, versetto 10. Malachia, capitolo 3, versetto 10. Dice: portate tutte le case e tutte le decime alla casa del tesoro. Ma perché si debbono portare le decime alla casa del tesoro? perché ci sia cibo nella mia casa, per mettermi, poi dice mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vi apro le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporta. Dobbiamo metterlo alla prova? Noi dobbiamo mettere Dio alla prova? No, non ce n'è bisogno. Sappiamo che questo è vero, lo sappiamo, perché lo viviamo. E in Matteo al capitolo 6, nel versetto 21, dice una scrittura meravigliosa. Matteo capitolo 6, versetto 21. Perché dov'è il tuo tesoro, il tuo cuore, lì sarà anche il tuo cuore, il tuo tesoro. Io ho voluto invertire cuore con tesoro, perché nella scrittura originale dice così: dove il tuo tesoro, ci sarà anche il tuo cuore. Ecco, il nostro tesoro è in Dio, e il nostro cuore è in Dio, il nostro cuore è con Dio. E noi chiediamo sempre a Dio di darci un cuore sempre più grande. Noi tutti sappiamo che la nostra offerta è comandata in questi giorni santi, e che Dio ama coloro i quali danno questo tipo di offerta, coloro i quali danno l'offerta. Quindi chiediamoci, ma noi quanto siamo diversi da loro? Quando siamo noi diversi da loro? Il mondo, anche per le piccole cose, certe volte è spietato. È spietato. Tutti noi, io compreso, a volte siamo considerati come, perdonatemi questa licenza che sto per dire, a volte noi siamo considerati come degli stupidini e ci ridono in faccia. Sapete quante volte a me mi ridevano in faccia? Quante volte mi prendevano per stupido? Quante volte mi prendevano con delle domande trabocchetto per fare sentire alle loro orecchie quello che io dicevo con la mia bocca? E io naturalmente ci ridono in faccia quando diciamo certe cose, visto che siamo diversi da loro. Ma qui, nella Chiesa a cui noi apparteniamo, c'è della gioia nel nostro cuore, che ci fa sentire fratelli e sorelle, perché siamo come in famiglia. Noi siamo la famiglia di Dio, noi siamo i fratelli di Cristo, e camminiamo tutti insieme. Dobbiamo camminare tutti insieme. Per favore, apriamo le nostre Bibbie in Esodo capitolo 35, versetti 4 e 5. Dice, poiché, dice, poi Mosè parlò a tutta la radunanza dei figlioli di Israele e disse: questo è quello che l'Eterno ha ordinato. Prelevate da quello che avete un'offerta all'Eterno. Chiunque è di cuor volenteroso recherà un'offerta all'Eterno: oro, argento, rame. E chiunque fra voi ha dell'abilità, venga ed eseguisca tutto quello che l'Eterno ha ordinato. Il tabernacolo, la sua tenda, la sua coperta, i suoi fermagli, le sue asti, le sue traverse, le sue colonne e le sue basi. E allora tutta la radunanza dei figlioli di Israele si partì dalla presenza di Mosè. E nel versetto 21, e tutti quelli che il loro cuore spingeva, e tutti quelli che il loro spirito rendeva volenterosi, vennero a portare l'offerta all'Eterno per l'opera della tenda di potere, per tutto il suo servizio e per i paramenti sacri. Vennero uomini e donne, quanti erano di cuor volenteroso, portarono fermagli, orecchini, anelli da sigillare e braccialetti, ogni sorta di gioielli d'oro. Ognuno portò qualche offerta d'oro al deserto. E al versetto 29 dice: tutti i figlioli di Israele, uomini e donne, che il cuore mosse a portare volenterosamente il necessario per tutta l'opera che l'Eterno aveva ordinata per mezzo di Mosè, recarono all'Eterno delle offerte volontarie. Ecco, noi oggi siamo chiamati a questo, anche noi. Tutti del popolo portarono offerte per l'opera. Questi erano un popolo che insieme costruivano, come noi che siamo una famiglia, e che insieme sta costruendo. Tutti noi stiamo costruendo. Angelo, Carmelo, tutti voi, Salvatore, Giuseppe, Giacomo, Agnese, Aiola, Angela, Alessandro, Andrea, Angela, Angelina, Anna, tutti noi, Enzo, ognuno mette il proprio nome in questa grande costruzione che stiamo portando avanti. Sapete, quando io e Carmelo parliamo dell'opera che la Chiesa sta facendo in questo periodo, proviamo tanta gioia quando una nuova persona si unisce a noi, perché quello che stiamo facendo lo possiamo realizzare grazie alle offerte dei fratelli, insieme a tutti quanti voi, a tutti quanti noi e anche ai fratelli sparsi nel mondo. Se noi insieme stiamo costruendo qualcosa di veramente importante. Andiamo in Deuteronomio, capitolo 16, versetto 16 e 17. Dice: tre volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti a te, il tuo Dio, nel luogo che questi ha scelto, nella festa dei pani azimi, che è oggi, nella festa delle settimane, nella festa delle capanne, e nessuno si presenterà davanti al Eterno a mani vuote. Ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni che l'Eterno, il tuo Dio, ti avrà elargito. E in Ebrei, al capitolo 13, versetti 14 fino a 16, dice: poiché non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo quella futura per mezzo di lui, dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lodo, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. E non dimenticate di esercitare la beneficenza e di far parte agli altri dei vostri beni, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. In conclusione di questo sermone di oggi, al momento noi siamo la Chiesa di Dio. Le nostre congregazioni sono il regno di Dio, dove noi ci incontriamo, dove noi ci ritroviamo, dove noi ci abbracciamo, dove noi parliamo, dove noi facciamo comunione fraterna, dove noi preghiamo l'uno per l'altro. Quindi preghiamo anche che questa nostra offerta ci permetta di continuare l'opera sempre al meglio. Sappiamo che questa nostra vita è un banco di prova, ma è anche un'anticipazione della vita eterna nel regno di Dio. Oggi abbiamo poco da stare insieme in congregazione, specie in questo periodo con il Covid. Non abbiamo nemmeno l'opportunità di poterci vedere e di parlare con un fratello o con una sorella. Ma noi siamo nell'opera. Dobbiamo aiutare l'opera. Questa è la nostra opera. È l'opera di ognuno di voi e di ognuno di noi. Questo è un modo efficace per proclamare il Vangelo di Dio. Dobbiamo essere come quei fratelli di Esodo, capitolo 35. Quindi non facciamo spegnere l'opera di Dio. Ora siamo noi che dobbiamo fare la nostra parte, in modo che un giorno possa diventare una grande opera per Dio. La nostra opera, l'opera della Chiesa. con il nostro partecipare all'opera la Chiesa può fare di più e dobbiamo farlo gioiosamente. Lui non vuole un donatore qualsiasi, non vuole un donatore imbrogliato. Dio non vuole un donatore generoso e allegro. Quindi dobbiamo farlo con la pienezza del nostro cuore, perché in ognuno di noi, in ognuno di voi, c'è qualcosa di veramente speciale, qualcosa di veramente unico per Dio. Grazie per avermi ascoltato. Buon proseguimento di servizio adesso con il pastore, poi Anastasia Camilla. Grazie.